Ester 7, versetti 9 e 10. E poi passeremo al capitolo 9, leggendo dal versetto 24 al 27, 28. Dice così Ester 27,9. E Arbona, uno degli eunuchi, disse in presenza del re: Ecco, è perfino rizzata in casa di Aman la forca alta 50 cubiti che Aman ha fatto preparare per Mardocheo, il quale aveva parlato per il bene del re. E il re disse: Appiccatevi lui. Così Aman fu appiccato alla forca che gli aveva preparata per Mardocheo. E l'ira del re si calmò. Capitolo 9, versetto 24, dice così: Poiché Aman, figliuolo di Ammedata, la Gattita, il nemico di tutti i giudei, aveva ordito una trama contro i giudei per distruggerli e aveva gettato il pur, vale a dire la sorte, per sgominarli e farli perire. Ma quando Ester si fu presentata al cospetto del re, questi ordinò per iscritto che la scellerata macchinazione che Aman aveva ordita contro i giudei fosse fatta ricadere sul capo di lui e che egli e i suoi figlioli fossero appesi alla forca. Perciò quei giorni furono detti Purim, del termine pur, conforme quindi a tutto il contenuto di quella lettera. In seguito, tutto quello che avevano visto a questo proposito e che era loro avvenuto, i giudei stabilirono e presero per sé, per la loro progenie e tutti quelli che si aggiungerebbero a loro, l'impegno inviolabile di celebrare ogni anno quei 2 giorni secondo il tenore di quello scritto e al tempo fissato. Quei giorni dovevano essere commemorati e celebrati di generazione in generazione, in ogni famiglia, ogni provincia, ogni città, e quei giorni Purim non dovevano cessare mai di essere celebrati fra i giudei, il loro ricordo non doveva mai cancellarsi fra i loro discendenti. Grazie, Signore. Grazie per il potere della tua parola, grazie Signore per il tuo intervento nella vita dei tuoi figli. Signore, ti ringrazio perché tu farai quello che noi non possiamo fare, specialmente quando ci troviamo in una via senza uscita, quando c'è stato un complotto, c'è stata una cospirazione. Signore, ti chiedo in questo momento che ci aiuti a capire che tu sei al nostro fianco. Ti chiedo di aumentare la fiducia, Signore, in quello che tu puoi fare a favore delle nostre vite, della nostra famiglia, della Chiesa. Ti chiedo di aiutarmi a dare il consiglio della tua parola. Sia il tuo nome glorificato e il tuo popolo benedetto. Nel nome di Gesù. Amen e amen. La festa di Azione di Grazia negli Stati Uniti è una bella festa perché si sta esprimendo la gratitudine per questo popolo di pellegrini in cerca della libertà spirituale che vengono da Europa ad America. La prima raccolta hanno capito che era un atto della grazia di Dio, perciò è una buona celebrazione e molti di noi salvadoregni l'abbiamo adottata perché è importante capire che dobbiamo essere grati a Dio. Questa festa di Purim che abbiamo appena letto ha lo stesso spirito, cioè quello di ringraziare Dio. Per avere questo è necessario che possiamo vedere in una forma rapida la storia. C'è stata una minaccia contro Mardocheo, contro Ester e contro tutto il popolo giudeo, una minaccia di sterminio. Però Dio ha cambiato i piani di morte in piani di vittoria. Ed è così come sorge questa festa che si conosce fino al giorno d'oggi, che la celebra il popolo ebreo, la festa del Purim, ossia la festa dove Aman, uno dei principi dei Medi Persiani, ha pianificato la distruzione e ha preparato una forca per Mardocheo, questo giudeo che in qualche modo era stato strumento nelle mani di Dio per portare la luce della verità in mezzo a un popolo di tenebre. Però quest'uomo Aman è finito appeso alla forca che aveva preparato per Mardocheo. Vi voglio dire una cosa: se in questo momento siete oggetto di una cospirazione satanica che strumentalizza individui, persone, per distruggere la vostra vita, i vostri affari, la vostra famiglia, sia lo che sia, io vi voglio dire una cosa: che voi siete figli di Dio e come rappresentanti del regno di Dio, perché siamo ambasciatori in Cristo Gesù, Dio battaglierà la nostra battaglia affinché la cospirazione diventi una celebrazione. Se Ed è così come nasce la festa dei Purim, una festa di celebrazione a causa della liberazione meravigliosa da parte del Signore. È per questo che voglio parlare in quest'ora sul tema il ringraziamento per la liberazione da una cospirazione. Satana ha piani di distruzione per la vostra e per la mia vita, però è importante, fratelli, che non cadiamo in un disanimo davanti a una cospirazione e soprattutto che abbandoniamo il cammino della fede, che è una strategia di Satana per poterci vincere. Ricordatevi che la fede in Cristo ci mantiene vicino a Lui. Per questo è importante capire quello che succede dietro una cospirazione. Non vediamo solamente le persone che si sono confabulate o come i religiosi di quel momento contro Cristo per ucciderlo. E perfino Giuda è stato parte di quel gruppo di cospiratori. Però cosa c'è dietro tutto questo? Chi sta dietro la distruzione della vostra famiglia, la distruzione dei vostri affari? Chi c'è dietro quelle persone che ci vogliono danneggiare? La Bibbia dice con molta chiarezza che la nostra lotta non è contro carne e sangue, se non che contro principati e governatori delle tenebre nelle regioni celeste. Stiamo parlando allora che c'è una battaglia di carattere spirituale che strumentalizza le persone per pianificare la cospirazione contro di noi. E questo ci aiuta a comprendere il perché della cospirazione, e questo ci aiuta a prepararci e poter prendere le misure adeguate per vincere questa cospirazione. Cosicché in primo luogo voglio che vediamo che c'è una battaglia fra due mondi, il mondo spirituale e il regno di Satana. Il regno di Satana e il regno di Dio, questo si riflette nella storia e nel presente. Vediamo nel caso del regno di Satana, la sua missione basicamente è uccidere, rubare e distruggere. Così ha detto Gesù, perché ha detto il ladrone viene per uccidere, rubare e distruggere. La missione è disturbare il piano di Dio, però vi voglio dire una cosa, il piano di Dio nessuno lo può sviare, anche il nemico voglia fermarlo non può. Per questo Gesù ha detto il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Dio ha un piano disegnato, egli è il sovrano, però Satana sempre cercherà di non far compiere i piani di Dio, cercherà di disturbarlo, di disturbare la vita di quelli che credono nel Signore Gesù. E gli strumenti di Satana sono basicamente gli increduli. Ci sono due classi di persone in questa terra, quelli che credono e quelli che non credono. Quelli che credono in Cristo come suo Salvatore e coloro che non credono. A questi la Bibbia li chiama figli delle tenebre. È importante che capiamo questo affinché possiamo analizzare bene da dove viene questo complotto. Per esempio, quello che la parola del Signore Gesù Cristo, là in Matteo capitolo 13, quando parla nella parabola del grano e la zizzania, qua spiega le due classi di persone. Matteo 13, 37 e 38. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliol dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno. Ossia ci sono due classi di figli, i figli del regno e i figli del maligno. In prima Giovanni capitolo 3 al versetto 10 vediamo lo stesso concetto: da questo sono manifesti i figlioli di Dio e figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Qua è molto chiaro che la mancanza di giustizia e la mancanza di amore verso i fratelli è una evidenza che la persona è un figlio del diavolo. Queste sono parole molto forti, però così dice la Bibbia. Allora vediamo qui in questa terra ci sono figli di Dio e figli del diavolo. Così come questa storia che analizzeremo con l'aiuto di Dio, la storia di Mardocheo e della regina Esther e di tutto il popolo ebreo trasportato là in Babilonia. Vediamo d'altra parte Amano, un uomo perverso, un pianificatore di quella cospirazione. Così oggigiorno esiste la stessa battaglia spirituale che ci affligge, ci angustia, come è successo in quel momento. Vediamo allora qua che lo stesso concetto si sta vedendo e sviluppando durante tutta la storia, e così anche dovrà succedere nei giorni futuri. Per questo che il Signore Gesù in Luca capitolo 16 versetto 8, nella parabola del maggiordomo infedele, il Signore parla dell'astuzia dei figli delle tenebre e dice: e il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza, poiché figliuoli di questo secolo nella relazione con quelli della loro generazione sono più accorti dei figliuoli della luce. Vediamo qua che una persona che è un figlio di Satana, un figlio del diavolo, così dice la Bibbia, è sagace. Cioè una parola che una persona che usa molta astuzia, e fra queste astuzie c'è la cospirazione. E d'altra parte vediamo quello che è il regno di Dio. Il regno di Dio è basicamente, nasce col proposito di salvare l'umanità, il proposito di questo il regno è di portare alla luce la verità per la salvezza in mezzo all'errore. Per questo Dio ha chiamato Abramo da Ur dei Caldei, perché è un uomo che ha imparato a credere a Dio. Egli si diventa un figlio della luce, un figlio di Dio, perché ha creduto. Per questo che quando noi abbracciamo la parola nel nostro cuore e veniamo ad essere figli di luce. Leggete con me allora quello che dice Giovanni, il Vangelo di Giovanni 12:36. Troviamo qua questa importante dichiarazione del Signore di come ci sono uomini e donne che diventano uomini e figli di Dio. Giovanni 12:36: mentre avete la luce, credete alla luce affinché diventiate figlioli di luce. Questo è lo stesso concetto che troviamo in Giovanni capitolo 1 versetto 12: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Ossia, coloro che credono nella luce, questa luce ha un nome, il Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Egli ha detto: io sono la luce del mondo. Chi crede in Gesù diventa figlio di Dio. Ossia che in questa terra non tutti siamo figli di Dio. Tutti siamo creature, però ci sono figlioli di Dio e figlioli del diavolo. Allora, però i figli di Dio sono i credenti in Cristo, coloro che hanno creduto e credono nell'espiazione di Cristo nella croce del Calvario per il perdono dei peccati. Hanno creduto questa amnistia che Dio ha fatto per loro, e da questo momento diventano figli di Dio. Ci sono due strumenti allora: i figli di Dio e i figli di Satana. I figli di Satana sempre cercheranno di cospirare per indicazione e manipolazione di spiriti immondi in altre persone per attaccare i figli della luce. Abbiamo tanti esempi nella storia, per esempio il caso di Caino e Abele. Lì è morta la quarta parte della popolazione mondiale, perché erano solamente quattro persone. Lì è successa la prima guerra mondiale, perché Caino ha ucciso Abele. La domanda è: cosa c'è dietro tutto questo? C'è un'opera satanica. Vediamo il caso anche della battaglia spirituale fra Saul e vediamo la battaglia di Faraone per uccidere tutti i bambini ebrei, e dietro questa politica era un'instrumentalizzazione di un'opera satanica per evitare l'esodo, la liberazione della nazione di Israele. Un'altra battaglia è la battaglia di Israele contro Amalek, che non era altro, la cui motivazione era un aspetto spirituale. Vediamo Erode che cercava di uccidere il bambino Gesù. Cosa ha motivato Erode? Perché Erode non era un figlio di Dio, era un figlio di Satana, nelle mani di Satana. Vediamo anche come la persecuzione di Atti contro la Chiesa, molti infermi erano sanati, c'era una bontà impressionante, la gente vendeva le sue cose per aiutare i poveri, c'era una bontà, una misericordia. Però i figli di Satana o i figli delle tenebre non comprendevano quello che stava succedendo e avevano invidia di loro e hanno cominciato a perseguirli. E lì è iniziata la persecuzione. Il primo martire della Chiesa è stato Stefano. E vediamo qua in questa storia di Mardocheo e Aman lo stesso spirito di cospirazione. Chiedo, fratelli, avrete voi in questo momento una battaglia di carattere spirituale? Probabilmente state tenendo una battaglia con le stesse forze di Satana. Ricordate quello che dice Efesini 6:12, che non abbiamo lotta contro carne e sangue, se no contro i principati, governatori delle tenebre. Tutto questo ci aiuta ad analizzare che ci sono cose che apparentemente non dovrebbero succedere, però succedono. Io devo sapere chi è il mio nemico. Chissà, noi abbiamo delle battaglie contro persone che non ha Cristo, e questa persona può essere un nostro amico di lavoro, o chissà perfino il nostro coniuge, o chissà un altro membro della famiglia, e noi diciamo: perché si mette contro di me? Vediamo che nel gruppo dei 12 c'era Giuda. Giuda insieme ad altri hanno fatto il complotto contro Cristo e formando parte del ministero del Signore Gesù. Perché succede questo? Perché ci sono alcuni che sono figli di Dio e altri che non lo sono. Vediamo anche la battaglia fra la menzogna e l'errore. Vediamo la battaglia dello Spirito Santo contro la nostra natura carnale, secondo Galati capitolo 5 verso 17, che dice che queste si opponono fra loro affinché non facciamo quello che vogliamo. Esiste una serie di battaglie, però questo mi aiuta a comprendere l'origine affinché quando venga il complotto, la cospirazione, io possa affrontarlo adeguatamente. Se siete minacciati di abbandonare il lavoro, c'è gente piena di invidia, di gelosie, persone che amano il primo luogo, persone che cercheranno di distruggervi a tutti i costi, e chissà la stessa persona che è socia con voi e mangia con voi e bagna il pane nel vostro piatto. Ci sono persone che crediamo di conoscere, non abbiamo mai conosciute. Per sapere come dobbiamo combattere, devo capire che dietro queste persone esiste un'opera satanica. E questo mi porta in secondo luogo ad analizzare la missione del popolo di Dio dentro in questo mondo tenebroso. Il caso della nazione ebrea, vediamo questo. Essi sono stati trasportati da Gerusalemme al tempo dei Babiloni, dei Caldei, da Nabucodonosor. Cade l'impero Nabucodonosor e viene l'impero medio persa, che è diventato ancora più grande. L'impero medio persiano partiva dalla India fino all'Etiopia, un impero enorme, tutto il Medio Oriente, il Nord Africa, quello che è Sudan, Libia, Egitto, e fino a Etiopia, o almeno la parte sud di Etiopia, tutto quello che adesso è Eurasia e Asia formava parte di questo impero. Erano 127 province, così era dividito il regno. Quando i giudei sono arrivati in tutte queste province, in altre parole, vediamo il proposito spirituale della diaspora del popolo di Dio. In primo luogo, Dio voleva pulire il cuore del popolo a causa dell'idolatria, ed era necessario. Voi e Dio, come figli di Dio, abbiamo una missione: essere ambasciatori della luce di Cristo su questa terra. Però siccome Dio stava vedendo che questo popolo si era contaminato con l'errore, era necessario pulirlo con la disciplina. E non solo per questo, sino che anche in qualsiasi parte arrivassero, rivelassero la verità in mezzo alle nazioni. Perché quando Dio chiama Abramo, lo chiama perché egli e il popolo che verrebbe dopo di lui fosse un popolo che portasse la luce e la verità. Per questo la Bibbia dice che la salvezza viene dai giudei, perché Cristo nasce nella sua natura umana fra il popolo giudeo, e voi e Dio siamo parte Siamo parte della discendenza di Cristo a causa della fede. In altre parole, il popolo di Dio siamo coloro che abbiamo creduto nel nostro Signore Gesù Cristo. Perché Dio ci ha salvati? Affinché noi siamo torci della verità in mezzo all'errore in ogni nazione della terra. Voglio dirvi una cosa, fratelli. Se voi vi trovate sparsi nel vostro lavoro, nell'università, nella strada, in qualsiasi altro luogo, noi siamo davanti a una missione: essere luce nelle tenebre, portare alla galla la verità in mezzo all'errore. E l'obiettivo è la salvezza delle anime. Allora, quando uno capisce perché in questo caso Mardocheo, Ester erano in Susa, capitale del regno medio persiano, tutto quello che succedeva nella capitale di un regno avrebbe avuto ripercussioni in tutto l'impero, in tutte le nazioni sotto questo governo. Provvidenzialmente egli erano lì in Susa. E io voglio che intendiamo, voi e Dio abbiamo un'attività da compiere in questa terra. Vediamo, fratelli, perfino i nomi di Mardocheo e di Ester non sono nomi ebrei. L'abitudine dei caldei e dei medio persiani quando conquistavano un popolo era cambiare il nome ai prigionieri affinché perdessero la loro identità religiosa, spirituale, sociale, culturale, ed essi sono stati assorbiti per l'altra cultura affinché non esistesse un desiderio di ritornare alle proprie radici. Però essi, nonostante i loro nomi sono stati cambiati, perché Mardocheo non era il suo nome originale. Questo era un uomo giudeo che era stato trasportato nel tempo di Nabucodonosor, ossia ha vissuto in Gerusalemme il tempo della distruzione. Però quando arriva all'impero dei Medi Persiani si cambia il nome per Mardocheo, e il nome Mardocheo significa adoratore di Marte. E vediamo l'altro nome, Ester, che significa stella. Il nome suo, che si dice nel capitolo 2, era Adassa, che significa nuova. Però Ester significa stella, perché questo è dentro i sistemi dell'astrologia dei Medi Persiani. Però ella, nonostante gli hanno cambiato il nome, non ha cambiato la sua identità, perché le sue convinzioni spirituali erano più forti delle pressioni sociali. Queste persone lì in Susa, capitale del regno, non si sono lasciate condizionare per l'ambiente, si sono mantenuti fermi nonostante il loro grande dolore, perché hanno vissuto la prigionia e Mardocheo specialmente ha sofferto molto. E oltre a questo, gli zii muoiono e lasciano una bambina che si chiama Adassa, che si chiamerà Ester, ed egli l'ha adottata, il cugino maggiore l'ha adottata e l'ha educata. E nonostante queste vicissitudini e difficoltà, egli era determinato a compiere la sua missione. Ascoltate questo, fratelli: nonostante stiate passando per momenti critici, non perdete la vostra identità di chi siete su questa terra. Voi siete un figlio o una figlia del nostro Dio, se siete nati di nuovo, anche se ci sono pressioni di ogni tipo. Se voi determinate di stare ferme come Daniele, che non ha voluto contaminarsi con il cibo del re, perché questo significava vendere la sua identità spirituale, noi saremo prosperati. Quando qualcuno si determina a restare fermo nella sua identità, la provvidenza di Dio comincia a manifestarsi in una forma meravigliosa. Vediamo i fili di Dio che muovono i pezzi. Mi immagino come un gioco di scacchi. Dio comincia a muoversi ai pezzi strategicamente. Nel caso, per esempio, di Mardocheo, che ha determinato di mantenersi nella sua posizione di figlio di Dio, la domanda di base è: perché era in Susa, capitale del regno, nonostante ci fossero 127 province dall'India fino all'Etiopia? Era nella capitale perché provvidenzialmente Dio lì l'aveva messo. Ascoltate questo: perché siamo nati qua nel Salvador provvidenzialmente, e perché qualcuno è nato per esempio alle Isole Canarie o in Europa e qualsiasi altro? Dio sa perché ha permesso noi che siamo nati in questo bel territorio, sì o no? E questo ha un proposito nel piano di Dio. Chiedetevi perché siete nel luogo lì, nell'impresa dove lavorate o nel governo, perché siete lì? Voi non siete lì per caso. In qualsiasi posto Dio vi collochi è perché Egli ha qualcosa di importante da fare. Nella vita dei figli di Dio non succede niente per caso. Se Dio vi manda a qualche altro paese, voi dovete essere sicuri che andrete in compimento di una missione in un piano strategico da parte di Dio. E oltre a questo, quest'uomo Mardocheo era alla porta del palazzo reale, ossia lì dove c'erano i servitori del re. Come è arrivato Mardocheo ad arrivare a quel posto noi non lo sappiamo, però sì, era un servitore. Non sappiamo esattamente in che area svolgeva il suo lavoro, però era provvidenzialmente era lì in quel posto di governo. Orbene, tutti questi pezzi si vanno unendo, per esempio con il caso di Esther. Esther è rimasta orfana dei genitori, il suo cugino Mardocheo l'ha adottata provvidenzialmente e oltre a questo è stata una donna molto bella spiritualmente e fisicamente. Questo lo dice il capitolo 2, versetto 7. Ossia che la bellezza di questa donna aveva un proposito nel piano di Dio. In un'altra opportunità, care sorelle, io so che vi interessa questo, secondo quello che descrive qua i trattamenti di bellezza che hanno fatto a questa donna candidata al concorso di Miss Universo per essere la prima dama della Repubblica dell'Impero Medio Persiano, durava un anno il trattamento di bellezza. E volete sapere cosa faceva? Bah, oggi non ve lo racconto, in un'altra opportunità. Esther era fra queste donne. Bene, era una specie di imbalsamazione, viva, il costo di questo era impressionante, però il punto è che provvidenzialmente, ascoltate, e Dio l'ha fatta bellissima. Chissà, qualcuno poteva dire che bella sei. E nei piani di Dio, Dio avrebbe usato questa bellezza, perché quando il re Assuero cercava una sposa, cercava la vergine più bella di tutto l'impero. Pensate a questo, fratelli. Ossia, questo era il primo concorso di Miss Universo che appare nella storia e nella Bibbia. E la donna più bella è stata Esther. Qualcuno direbbe per tanta casualità, fra tanta concorrenza. No, provvidenzialmente Dio ha permesso in qualche modo che la bambina non avesse padre e madre. Poi la adotta Mardocheo, che Dio sapeva che Mardocheo sarebbe stato portato a quel luogo, a Susa, capitale dell'impero medo-persiano. Esther era con lui, chissà la bambina aveva pianto, non sapeva perché gli stava succedendo tutto questo. Così ci sono dolori e sofferenze nella nostra vita e non sappiamo perché abbiamo avuto tanti dolori. Però se siete un figlio, una figlia di Dio, Dio vi rivelerà il proposito più avanti del perché di tante lacrime e tanto dolore. Dio sa tutte queste cose. E in questo momento questa donna è eletta come la regina di tutto l'impero. Provvidenzialmente. Qui nella vita di un figlio di Dio non c'è fortuna, questo si chiama provvidenza divina. Ebbene, Estere è nel regno, Mardocheo sta servendo l'entrata del palazzo del re. E stando Mardocheo in un settore di questo palazzo, ascolta due uomini che stavano preparando un complotto per uccidere il re Assuero. E Mardocheo ha ascoltato quello che stavano pianificando e l'ha detto alla sua figlia adottiva Esther, che adesso era la regina, gli ha comunicato quello che stava succedendo. Il re Assuero ha investigato il caso e si è reso conto che questo complotto era reale, a questi uomini li hanno uccisi. Vediamo qua come Mardocheo provvidenzialmente era in questo posto per evitare la morte di un re. ed era un uomo che Dio lo avrebbe usato più avanti con propositi importanti. Vediamo anche Mardocheo era lì in quel luogo per aver cura della verità di Dio e la protezione del suo popolo. Fratelli, voi siete dove siete, dove Dio vi mette nella vostra professione, nel vostro luogo. Voi siete in una posizione strategica per poter portare la luce alla verità e per benedire gli altri. Non dimenticatevi questo, perché siamo ambasciatori del regno di Dio. In altre parole, Mardocheo non era lì per caso, no, era lì per compiere un piano da parte di Dio. E qui è dove sorge il complotto per distruggere Mardocheo e a tutto il suo popolo. In questo caso possiamo dire che oggigiorno anche esiste un complotto per distruggere i credenti in Cristo Gesù. Da parte di chi? Da parte di Satana, attraverso i figli del diavolo. Per che causa, fratelli? Perché? Perché il popolo di Dio è colui che denuncia il peccato. Mardocheo ha denunciato un complotto, perché questo complotto era satanico, e siccome egli lo ha denunciato e si è stato frustrato il piano, adesso viene Satana e va contro Mardocheo. Fratelli, voi e Dio siamo chiamati a dire quello che dice la parola di Dio. Non possiamo nascondere quello che dicono le Sacre Scritture. Quello che è peccato, e dobbiamo dichiarare la forma di ottenere la liberazione o la salvezza di questo peccato e degli artigli di Satana. Noi siamo chiamati a predicare e annunziare la buona novella di salvezza. Non possiamo noi stare zitti. Un'altra causa perché viene questo complotto contro la vita dei cristiani per non sottomettersi a un sistema di controllo diabolico. Vedete allora che appare sulla scena questo individuo, lo stratega della cospirazione contro non solo di Mardocheo, sino di tutto il popolo ebreo, chiamato Aman. E sapete che il popolo Aman, curiosamente, significa illustre. Satana sempre si presenta come qualcuno illustre, così come nel tempo del primo viaggio missionario Paolo arriva a Cipro e trova Sergio Paolo, e c'era un uomo che si chiamava Bar Gesù. La parola Bar Gesù è una parola aramea che significa figlio di Gesù. Però Paolo gli dice: tu sei un figlio del diavolo. E che figlio di Dio? Ci sono tanta gente che occupa nomi illustri per dare a intendere che sono persone onorevoli, però non lo sono, sono emissari di Satana. Allora vediamo qua che appare Aman, questo illustre, fra virgolette, che quando entra per il palazzo, era uno dei principi più importanti dell'impero medio persiano, uno degli uomini più potenti dopo il re Assuero, e ogni volta che egli entrava la gente si inclinava davanti a lui, si prostrava e lo adorava. Però Mardocheo non si è mai inchinato davanti a lui, non lo faceva, ed egli sapeva che stava sfidando Aman. Perché? Perché egli era determinato a mantenere le sue convinzioni. Vi voglio dire una cosa: anche il diavolo vuole che voi vi piegate, non piegatevi davanti a lui. Noi siamo chiamati a piegarci solo davanti al nostro Signore Gesù, onorare lui. Però Aman, vedendo che Mardocheo non si prostrava, allora che stava resistendo questa dottrina nicolaita della quale Gesù parla in Apocalisse capitolo 2, che non è altro che la dottrina di controllo e manipolazione della coscienza delle masse a favore di un individuo. Difatti la Bibbia dice il Signore Gesù, la quale io aborro. Oggigiorno che cosa si sta facendo? Favorendo le grandi immagini pubbliche, sottomettersi incondizionalmente a esse. Solamente noi possiamo sottometterci al nostro Dio, Signore sovrano. Noi non possiamo mettere nessuno e niente nel luogo che appartiene solo a Dio. E questo Mardocheo resisteva di sottomettersi a quel sistema, e questo ha prodotto nel cuore di Aman, che è un prototipo di Satana, una ira, e dice qua la parola, la reazione, non leggiamolo, però lo leggerete voi in casa nel capitolo 3, versetto 5, dice che si è riempito di ira, Satana si riempie di ira contro coloro che non vogliono sottomettersi al suo sistema di antivalori. Non solo questo, se non che ha disprezzato Mardocheo, ha disprezzato tutto il suo popolo che aveva la stessa fe. Capitolo 3, versetto 6, lo troverete lì, e c'è stato un piano di distruggerli, e oltre a questo è andato dai demoni per assicurarsi il male. Nel capitolo 3, versetto 7, dice che ha lanciato il puro, ha tirato la sorte. In quei tempi era una specie di dadi, non avevano numeri e punti, però tirandoli Naaman stava cercando la data di poter distruggere il popolo ebreo, specialmente Mardocheo, che non si sommetteva a lui. Noi vediamo che Satana cercherà, in altre parole, di buttare, di cercare la sorte o lanciare un progetto di distruzione, un piano di cospirazione contro la nostra vita. Questo è gettare la sorte, e lo pianifica. E oltre a questo, Satana comprerà la volontà con l'ipocrisia, così lo ha fatto Aman, e oltre a questo aveva in mente Mardocheo, e che una serva e un servo di Dio, una persona che è un ambasciatore di Cristo, produce nausea e ira a Satana, perché sa che non si sommetterà e sa che mantiene la verità e sta determinato a morire per questa verità. E allora viene questo progetto, questo complotto. E se noi, cari fratelli, siamo sotto una pressione dove stiamo sentendo che ci stanno disprezzando, si sono arrabbiati contro di noi, chissà, c'è già un piano di licenziamento delle nostre imprese, dei negozi dove stiamo lavorando, chissà, c'è perfino un lavoro diabolico contro di noi, ed altri sono andati dai fattucchieri per lottare contro di noi. Non abbiamo timore, perché anche se c'è un piano per toglierci la vita, e comprando un piano per comprare la volontà delle persone per andare contro di noi, non abbiamo timore, perché anche se i nostri nemici stanno facendo questo, se noi siamo figli di Dio dobbiamo sapere che Dio ha un piano, e se Dio ha permesso che non si succeda niente, non si succede niente, e Dio cambierà il nostro lamento e il nostro pianto in gioia. Dio la minaccia la trasformerà in una vittoria. Allora sorge qua il centro del messaggio in questo momento, sorge una domanda: che fare per scappare dal complotto contro le nostre vite? Che cosa dobbiamo fare? Voglio parlare di tre cose che sono successe in quel momento. Nel capitolo 4, versetto 1, leggete con me, dall'1 al 2, dice così: or quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì fuori in mezzo alla città, mandando alte ed amare grida, e venne davanti alla porta del re, poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. La prima misura, quando noi ci rendiamo conto che c'è un complotto, che c'è un piano diabolico contro di noi, e abbiamo cominciato a vedere e a sentire i sintomi di questo, la prima cosa da fare è l'umiliazione e il clamore. Ed ecco l'importanza del digiuno e della preghiera. Alcuni non hanno capito perché è importante digiunare, perché è un tempo di umiliazione. Questo significa dove io sto riconoscendo che io non posso. Che poteva fare Mardocheo? Era un individuo contro tutto l'impero, non poteva fare niente, però colui che è più grande di tutti gli imperi, di tutti i re della terra, se io mi umilio, se io riconosco che io non posso, però confido che in lui può fare ogni cosa, allora Dio cambierà il panorama. È importante allora che il popolo di Dio cominci a digiunare. Se noi ci troviamo sotto una minaccia di licenziamento nella nostra impresa, vediamo una minaccia di qualsiasi altra natura, di estorsione, vediamo una minaccia che vogliono toglierci la vita, se noi siamo sotto la minaccia di una malattia, è tempo allora di umiliarsi, è tempo di cercare il volto di Dio, è tempo di appartarsi, è tempo di vestirsi di cilicio, in altre parole. È tempo di abbandonare molte cose che si fanno quotidianamente e devo cercare il volto di Dio, dice la parola, e mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Dice la Bibbia, grida a me e io ti risponderò e ti farò vedere cose grandi e occulte che tu non conosci. L'arma poderosa del cristiano è l'umiliazione e la preghiera. Per questo la Bibbia dice, se il mio popolo si umiliasse e cercasse il mio volto e pregasse, guardate quanto è importante questo. Fratelli, abbandoniamo la nostra prepotenza, abbandoniamo la nostra prudenza, abbiamo abbandonato il fatto che voi e Dio possiamo fare le cose da noi stessi. Gesù ha detto, separati da me non potete fare niente, e nel momento in cui io riconosco che io non posso, però Cristo sì può e io grido a Lui, Egli si muoverà a favore della sua Chiesa. Dio sa come condurre le battaglie. La seconda misura e non abbandonare la nostra responsabilità di essere sale della terra. Quando voi ed io siamo in un momento di difficoltà, vogliamo o non vogliamo, io non so se vi è mai passato per la mente di abbandonare il mio ministero, non voglio fare più niente, perché stando nel servizio, nel corpo di Cristo, ci viene incontro un complotto, una cospirazione, e noi diciamo, non vedo risposta a questo, per favore non lasciate la vostra missione in questa terra. La regina Ester era nel palazzo e allora Mardocheo gli invia la notizia del piano del complotto e le dice, guarda Ester, tu devi fare qualche cosa, perché sei arrivata in quella posizione di autorità affinché possa compiere il tuo ministero. Ricordate quello che dice l'apostolo Paolo a uno dei suoi discepoli, compi il tuo ministero, fai opera di evangelista. Voi e Dio, se ci ha posto in qualche luogo di posizione, come padre, come madre, in qualsiasi posto sia, noi abbiamo una missione da compiere, non l'abbandoniamo. È facile abbandonare, per questo che alcuni si ritirano dal cammino di Dio, perché dice, com'è possibile che mi succeda questo? Per questo è importante conoscere perché succedono queste cospirazioni. Una cospirazione contro il matrimonio, una cospirazione contro la nostra famiglia, una cospirazione contro la nostra testimonianza, una cospirazione contro ogni cosa. E voi pensate, mi stanno maltrattando, distruggendo la mia vita, stanno distruggendo la mia felicità. Voi dovete sapere questo, che se capite la battaglia, non abbandonate i vostri privilegi, non abbandonate i vostri ministeri. Nel capitolo 4, versetto 10, vediamo qua che Ester ordinò a Attac di andare da Mardocheo, perché ella aveva paura di compiere la sua missione, e dice... Allora Ester ordinò a Attac d'andare a dire a Mardocheo, tutti i servi del re, il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato per una legge che è la stessa per tutti, egli deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso colui la salva la vita. E io non sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. In altre parole, le scuse sempre ci sono. E per che motivo? Per il timore. Potrete dire, guarda, mi sta succedendo questo, non ce la faccio perché le mie imprese, il mio negozio, sta succedendo questo. No, guarda, queste sono le norme. E normalmente ci scudiamo, ci difendiamo dietro queste cose per mascherare la nostra vigliaccheria. La Bibbia dice che i vigliacchi non entreranno nel Regno dei Cieli, perché la vigliaccheria è l'espressione, una espressione di incredulità. Allora vediamo qua Ester che mette qualche scusa, non posso perché il re non mi ha chiamato, se io, anche se sono la sposa del re, entro lì posso morire, perché così dice la legge dell'impero medio persiano, a meno che mi tocchi col suo scettro, solo in questo caso non mi ucciderà. Alcuni uomini che sono qua si sentono come gli Assuero, Le mogli non gli si possono avvicinare. Però sapete, Mardocheo la aiuta a capire la sua missione e la anima affinché possa prendere la decisione. Nel versetto 3, 13 dice: E Mardocheo fece dare questa risposta a Estera: Non ti mettere in mente che tu solo scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Poiché se oggi tu ti taci, soccorsi e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei pervenuta ad essere regina per un tempo come questo. Allora Ester ordinò che rispondesse a Mardocheo: Vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie donzelle digiunerò nello stesso modo. E dopo entrerò dal re, quantunque ciò sia contro la legge. Se io devo perire, che io perisca. Vedete qua, questa donna ha capito che ella era nel regno non per solamente per la sua bellezza, non per avere comodità, non per essere ammirata, non per essere una Lady Di. No, era lì semplicemente per poter mostrare la benedizione della verità di Dio. Vediamo quanto importante, vediamo Ester in un atto di coraggio. Fratelli, vi dico questo: non abbandonate i vostri ministeri, non abbandonate il privilegio di parlare di Cristo, non abbandonate la compassione per gli infermi. Continuate a servire anche se c'è un complotto contro di voi. Compiete il vostro ministero in qualsiasi posto vi trovate. Questa è la seconda misura per contrarrestare la cospirazione. Prima l'umiliazione e il clamore e la preghiera. Secondo, non abbandonare la responsabilità come figli di Dio in questa terra. E terzo, credete che Dio sta lavorando per noi in una forma speciale. Nel capitolo 6 già avevano digiunato, però nel capitolo 6 il re Assuero non poteva dormire. È stato un caso? No, Dio non gli ha permesso di dormire all'ora solita. Dice il versetto 1 del capitolo 6. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e, non fu fa e ne fu fatta lettura in presenza del re. A quanti è successo così? Non potete dormire, prendete la Bibbia. Spero che sia questo, ma anche un altro libro può essere, ma però è meglio la parola. Vi si trovò scritto, libro degli atti, tutti i registri e le cose del re, e vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunziato Bigtan e Teresh, i due eunuchi del re di fra i guardiani della soglia, i quali avevano cercato di tentare la vita del re Suero. Allora il re disse: Quale onore e quale distinzione si è dato a Mardocheo per questo? Quelli che servivano il re risposero: Non si è fatto nulla per lui. Guardate fratelli, alcune volte pensiamo che chissà Dio viene in un carro armato o in una portaerei per riscattarci. Dio sa come riscattarci. Il re non può dormire. Si fa leggere il libro e trova che non si è dato nessuna ricompensa a chi gli aveva salvato la vita e non avevano fatto niente per lui e ha trovato questa un'ingiustizia e lui dice bisogna onorare quest'uomo e mentre stava pensando, dialogando con i suoi consiglieri, entra Aman e Aman arriva con la sua cartellina, col piano della mattanza dei giudei e il re gli fa una domanda: guarda, cosa si dovrebbe fare con un uomo che ha procurato il bene del re? E Aman pensava che parlasse di lui perché gli egolatri sono sempre così. E allora che cosa dobbiamo fare? Gli chiede il re. E lui risponde che si faccia montare sul cavallo del re, che si vesta con vestiti reali, con la corona del re e il principe più importante del regno guidi il cavallo passeggiandolo per tutta la capitale Susa affinché il popolo lo lodi. E il re Assuero ha detto: Mi piace, che non manchi nessun dettaglio. Mettete Mardochea sul cavallo e tu guiderai il cavallo. Quando il diavolo sta cercando di distruggere la nostra vita, la nostra testimonianza, la nostra reputazione, c'è gente che ci vuole schiacciare, Dio si incarica che i suoi nemici, i suoi nemici servono per onorare la nostra persona. Dio farà cose che noi non possiamo fare. Che bello, eh? Per che ragione? Perché Mardocheo e Ester hanno capito che avevano un piano da compiere. Dio stava lavorando al loro fianco, Dio sta lavorando sempre in una forma che noi non riusciamo a capire. Io vorrei vedere, però, chiaro, né Mardocheo sapeva questo, né la regina Ester, che Dio aveva tolto il sonno a Assuero. Vi ricordate il caso di Giuseppe e Maria quando Gesù è nato in Betlemme? Essi non sapevano che Erode cercava la morte del bambino, però in una forma molto speciale, molto occulta, parla in sonno a Giuseppe e gli dice: prendi il bambino e sua madre e scappa a Egitto, perché Erode cerca la morte del bambino. Dio parla a quei cuori che vogliono che Dio li salvi. Il problema non è l'ansietà. Io voglio in uno schermo a tre dimensioni quello che avverrà nel mondo spirituale. No, non proviamo angustia nel momento che chissà stiamo lottando con la nostra ansia e chissà ci stiamo ammalando di tante cose a causa dell'ansietà. Però dobbiamo sapere che Dio sempre lavora. Se noi ci umiliamo e stiamo pregando e non abbandoniamo la responsabilità che Dio ci ha dato su questa terra, dobbiamo avere fiducia che Dio sta lavorando dove anche se noi non vediamo niente. Allora, in mezzo a tutto questo, i risultati che sono avvenuti immediatamente, vediamo l'esaltazione di Mardocheo, possiamo vedere qua l'esaltazione dei credenti e l'umiliazione del cervello maligno. Non abbiamo bisogno di stendere la mano contro quella persona. Dio si incaricherà di umiliare le persone che hanno cercato di umiliarci. Ci sarà una vittoria contro questo piano maligno. L'onore pubblico sarà su di noi quando sarà il suo tempo. Oltre a questo, gli dà la possibilità al popolo ebreo di difendersi, e anche a noi Dio ci ha dato la possibilità di difenderci, perché noi abbiamo il Cristo potente, abbiamo la parola che è una spada di doppio filo, abbiamo lo Spirito Santo per battagliare le nostre battaglie e con la parola cacciare i demoni, con la parola curare gli infermi, con la parola predicare coloro che sono perduti. Il popolo ha cominciato a difendersi e la Chiesa deve cominciare a difendersi con l'armatura della fede, le armi spirituali che Dio ci ha dato. Questo popolo comincia a difendersi e viene un'allegria per la redenzione opportuna. Di colpo c'è gioia, perché quelli che erano al punto di morire adesso comincia a sorridergli la vita, e per la testimonianza di questa liberazione tanti hanno cominciato a convertirsi al giudaismo. Sapete una cosa, per la testimonianza della grazia di Dio sulle nostre vite molti crederanno nel Signore Gesù, e la grazia di Dio era sopra di loro onorando i suoi servi, ed è lì dove si celebra la festa del Purim, che è la celebrazione di un cambio da tristezza a gioia, di cospirazione alla libertà. Fratello, non c'è niente impossibile per il Signore. Io non so in che condizione vi trovate, però il messaggio è semplice e chiaro per noi. Se voi siete un figlio di Dio, voi dovete essere sicuri che Dio combatterà la nostra battaglia. Se siamo figli del diavolo, preoccupiamoci e diventiamo figli di Dio, credendo nella luce che è Cristo Gesù per il perdono dei nostri peccati, e affinché Dio cambi il nostro cuore, affinché possa combattere le nostre battaglie. Questo mondo non potrà vivere se Cristo non combatte le nostre battaglie. Non saranno le condizioni economiche e sociali che ci saranno nei prossimi mesi o anni. Però una cosa è certa, che anche se c'è una cospirazione di distruzione per questa nazione, per la sua Chiesa, il nemico non potrà vincere, perché Gesù è la rocca eterna della Chiesa. Cristo è il fondamento vostro e mio. Fratelli, abbiamo bisogno di capire che come figli di Dio siamo oggetti di una cospirazione. Però un giorno saremo davanti a Dio, celebrando non la festa del Purim, se no le nozze dell'agnello. Alleluia! Vi potete immaginare le azioni di grazia in quel giorno? Non ci saranno parole, non ci saranno sentimenti sufficienti per poter esprimere. Io penso che ci sarà pianto, gioie. Abbiamo bisogno di un corpo glorificato per mantenerci in piedi. E le azioni di grazie sarà per colui che è seduto nel trono e l'agnello. E gli diremo: Signore, Satana ha cospirato contro di me per uccidermi, distruggermi, me e la mia famiglia, il servizio, il ministero, la nazione, la Chiesa. Però tu sei stato fedele e adesso celebriamo con te. Per questo, fratelli, vale la pena essere figlio di Dio. Padre, ti ringrazio per questo amore così grande che ci manifesti. Ti chiedo, Signore, che possa benedire ogni fratello, ogni sorella. Aiutali, Padre, a poter vincere gli ostacoli. Ti chiedo specialmente per coloro che sono sotto pressione, sotto minaccia, che già credono che non ce la faranno, ma ti chiedo, Padre, di rialzare il loro animo, di rialzare il loro cuore, Signore. Oh, Signore, che ricevono, Signore, fede che tu stai attuando. Aiutaci ad umiliare in digiuno e preghiera. Aiutaci a non abbandonare il ministero. E aiutaci, oh Padre, a credere che tu stai operando. Signore, togli ogni disperazione oggi stesso nella vita dei tuoi figli. Mentre tutti stanno pregando, voglio chiedere se c'è qua un amico, un'amica che ancora non ha dato la propria vita a Cristo. Questa è la sua opportunità. Non è un cambio di religione, è un cambio di relazione, è un cambio di stato spirituale, da morte a vita, per la fede in Cristo Gesù. E se voi da oggi diventerete un figlio di Dio, Dio ci incaricherà di lottare contro il vostro nemico, si incaricherà delle vostre compulsioni peccaminose, si incaricherà di battagliare contro coloro che vogliono distruggere la vostra felicità. Ci sarà qualcuno in questo momento che potrà dire: sì, io voglio dare la mia vita a Cristo, io ho bisogno che Cristo mi cambi. Alzate le vostre mani in alto e dite con me: sì, io voglio dare il mio cuore a Cristo. C'è qualcuno che vuole dare il suo cuore a Cristo? Alzate la vostra mano. Oh, ci sarà un amico, un'amica. Non trattenetevi, Gesù è qua per benedirvi in una forma speciale. Ci sarà ancora qualcuno, ringraziate il Signore. Le persone che stanno ascoltando per i vari mezzi di comunicazione, le persone qua che vogliono dare il loro cuore a Cristo, ripetono questa preghiera con me. Padre eterno che sei nel cielo, ti do infinite grazie per il tuo amore. Ti chiedo che mi perdoni, oh Dio, per tutti i miei peccati con i quali ti ho offeso. Lavami, oh Signore, col tuo sangue che hai sparso sulla croce del Calvario. Credo che sei risuscitato per darmi la vita eterna e per la fede nel tua morte espiatoria. Per il perdono dei miei peccati ti ricevo nel mio cuore come mio Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Signore Gesù, per salvare la mia anima. Grazie, Signore. Continuate a pregare con le vostre parole. Padre, benedici i miei fratelli che stanno passando per una cospirazione. Aiutali, Signore, a non cadere. In Cristo Gesù. Amen. E amen. Dio vi benedica, fratelli miei. 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 Dio vi benedica.